Buon sabato mattina da Clarissa Tami, bentrovati. Oggi la nostra tavola rotonda entra in uno di quei luoghi più familiari, la palestra della scuola. Non ci andiamo per una lezione di ginnastica tradizionale, ma per scoprire come gli spazi, la sera e il weekend, si trasformino in veri e propri laboratori di inclusione e divertimento. Parliamo di una fondazione che ha fatto del movimento lo strumento per abbattere le barriere sociali, Idee Sport, attraverso progetti come Midnight Sports per i più grandi o Open Sunday per i più piccoli. Idee Sport apre le porte delle palestre in tutto il Ticino e in Svizzera, quando normalmente resterebbero chiuse. Il loro obiettivo è semplice, ma rivoluzionario: offrire uno spazio protetto, gratuito e senza barriere, dove i giovani possono incontrarsi, fare sport e soprattutto imparare a convivere. È una rete che vive grazie ad una struttura professionale solida, ma anche grazie al protagonismo dei giovani stessi, che diventano coach e modelli per i loro coetanei. Per capire come si trasforma un sabato sera in un'occasione di crescita e come si gestisce una realtà che unisce sport, prevenzione e integrazione, abbiamo con noi molti ospiti, e partiamo da Alessia Spagnolo. Buon sabato mattina. Alessia Spagnolo, capo progetto, giusto Alessia?
Capo progetto, sì, attualmente, e anche coordinatrice per la Fondazione Idee Sport. Quindi ecco questo duplice ruolo all'interno della fondazione.
Ottimo, allora un po' di un commento su questo inizio e per spiegarci bene, farci un po' un'immagine più generica.
Allora, diciamo che i capi progetto sono coloro che sono i responsabili dei progetti stessi, quindi che gestiscono i team che lavorano in palestra il sabato sera o la domenica pomeriggio, mentre i coordinatori sono più dietro le quinte, quindi noi siamo un po' nascosti, noi gestiamo i team, quindi ad esempio i capi progetto, e abbiamo i contatti con i partner e con tutti i comuni, quindi con i comuni che ci danno i mandati per creare poi questi progetti nel proprio spazio, nella propria scuola.
Ecco, Idee Sport, ecco, abbiamo detto che mettete a disposizione delle palestre quando normalmente sarebbero chiuse. Come nasce quest'idea appunto di Idee Sport? Com'è che vi siete sviluppati anche nel corso degli anni?
Allora, Idee Sport nasce a Zurigo nel 99 da un'idea di appunto Robert Schmucki, che voleva aprire qualcosa per dei giovani in un quartiere difficile di Zurigo, e quindi lui inizialmente ha pensato al basket come uno strumento di aggregazione. Si aspettavano pochi giovani, quindi tra i 20 e i 30, alla fine ne sono arrivati 140, e da lì è nato un po' tutto il processo che ha portato poi alla creazione di Idee Sport come la conosciamo oggi, quindi una fondazione no profit, e ha incrementato pian piano queste figure di coach, che appunto sono dei minorenni che lavorano a contatto con i giovani, e anche un programma di formazione per questi ragazzi, così da fornirgli poi degli strumenti e delle competenze trasversali che possono poi aiutarli anche, diciamo, in un domani usciti dalla scuola dell'obbligo.
Ecco, dopo il basket, quali sono stati i primi sport a cui hanno pensato? Soprattutto per noi, quelli poco alti, insomma, se ci sentivamo esclusi, immagino, col basket.
Allora, inizialmente, diciamo che in generale le palestre hanno diverse proposte, che possono andare dal calcio agli anelli, al ping pong, e anche un'area sociale in cui spesso vengono svolti dei giochi più, diciamo, sociali, come può essere un gioco di carte o delle chiacchiere. Quindi ecco, c'è anche questa socializzazione tra i giovani e tra i giovani partecipanti ai coach.
Ma perché proprio le palestre, non magari, che ne so, il campetto sotto casa, oppure una struttura per un centro giovanile?
Allora, l'obiettivo è diverso, nel senso che le palestre forniscono uno spazio sicuro, sono legate alla scuola, in cui ad esempio, se penso soprattutto ai midnight, gli adolescenti vanno già durante il giorno, quindi vivono la palestra in un altro modo, e comunque gli spazi, ad esempio i centri giovani, hanno altre regole, quindi noi siamo comunque in un regolamento che è un po' più severo.
Ah sì? Allora, vedo già delle facce, allora direi subito di coinvolgere gli altri ospiti di questo sabato mattina, diamoci una mano, anzi li lascio presentare a te Alessia, dai, facciamo una cosa diversa dal solito.
Allora, a mio fianco c'è Dennis, lui è capo progetto di ben 3 progetti, quindi è proprio un super responsabile. È attivo anche lui da diversi anni e ha fatto poi la crescita, quindi ecco, come dicevo, noi abbiamo questo programma di perfezionamento e formazione che permette ai coach di crescere, quindi ad esempio Dennis è partito da junior coach, adesso è responsabile di serata. Poi abbiamo...
Quanti anni avevi quando sei partito, Dennis?
Quando ho cominciato, buongiorno a tutti, quando ho cominciato avrò avuto 14 anni, quindi periodo scuole medie, prima come partecipante e poi ho deciso di entrare a far parte anch'io della famiglia di The Sport.
Poi andiamo avanti con
poi
le presentazioni.
Abbiamo Aurora, anche lei è junior e senior coach, anche lei in 3 progetti, quindi sono sempre molto coinvolti i nostri coach. Sì.
Buongiorno anche da parte mia.
A quanti anni hai iniziato tu?
Avevo 15-16 anni.
Per quale motivo ti sei avvicinata ai The Sport?
Perché prima ero partecipante e vedendo una realtà che coinvolgeva i giovani anche dall'altra parte mi sono detta perché no.
E poi andiamo avanti con le presentazioni, soprattutto poi mi fermo. Prego.
Sì, allora Anna Lazzarotto, lei è diciamo una mandataria, lavora per la divisione socialità della città di Lugano, quindi ecco lei è l'altro lato della nostra realtà.
Esatto, sì, buongiorno a tutti, io sono ancora più dietro le quinte rispetto ad Alessia, e sì, io porto un po' la parte comunale e il grande supporto che c'è da parte dei sport per noi è fondamentale per portare avanti questi progetti. La città in effetti ne offre, la città di Lugano ne offre 3 e... Adesso da anni, se non sbaglio, il primo progetto era un Open Sunday nel 2011 che è partito, poi ne è seguito un Mini Move, un Midnight Sport, quindi abbiamo la fortuna di poter offrire tutti e 3 i progetti nei vari quartieri di Lugano e quindi la collaborazione con i The Sport è ben strutturata adesso, sì sì.
E poi abbiamo Pietro, anche lui è coach in 2 progetti. Un Midnight Sport è un progetto Everfresh che è un po' un progetto diciamo nascosto della fondazione, che è un progetto itinerante che ha lo scopo di fare prevenzione per le sostanze che creano dipendenza, quindi i coach sono pari dei partecipanti e promuovono quelli che sono poi i rischi legati a questi consumi.
Bello, questa mattina allora ci addentreremo bene in tutti i progetti. Mariluz Besomi Candolfi, buon sabato mattina.
Buon sabato mattina a tutti, interessante questo connubio anche fra il lavoro della città, volontari che partecipano a dei progetti che mi sembrano molto interessanti e corposi. Ho trovato molto interessante anche questa possibilità di sport come prevenzione per delle devianze.
Eh certo, allora io mi soffermerei, tornerei indietro, perché tu hai detto i centri giovanili hanno delle regole un po' diciamo più
diverse,
più
sì.
Soft, invece noi siamo più rigidi e ho visto subito la faccia di Pietro. Pietro, come mai hai fatto quella faccia del tipo sì, effettivamente qua sono rigidi?
Sì, no, buongiorno a tutti anche da parte mia, e, no, perché è un po' una situazione che ci riscontriamo spesso durante le serate, magari ci sono delle situazioni in cui le imposizioni della scuola sono un po' magari limitanti, ecco.
Fammi un esempio, dimmene una.
L'esempio forse più lampante, almeno per quanto riguarda il mio midnight, quindi a morbo inferiore, è la pressione della scuola sul trattamento della palestra in generale. Quindi
cioè che non si può entrare praticamente?
No, sì, no, entrare si può entrare, chiaramente.
Non... Sai che a volte ci sono quelle regole che uno dice, ma a questo punto non usiamo non usiamo neanche la struttura a questo punto.
Sì, sono un po' per non fare niente, non sporcare niente.
Ho capito, no, non viviamo
esatto,
così almeno.
Quando succede poi la minima cosa, sono sempre grandi discorsi, poi...
Ci sono delle assicurazioni nel caso?
Sì, sì.
Allora dai, paghiamo le assicurazioni per qualcosa. Va bene, se volete partecipare questa mattina, se avete delle domande, se volete saperne di più o anche solo raccontarci la vostra esperienza legata allo sport in palestra, in questo caso questa mattina scriveteci 076 321 1113. Ci scrive Elda, buongiorno, grazie per questo tema, mi mandate PF il sito, devo assolutamente informarmi per mio nipote a Ruvigliano, grazie di cuore, siete bravissimi, quindi lasciamo subito il sito, Alessia.
Sì, allora il sito è www.idesport.ch, molto semplice.
Molto semplice, Elda, stai con noi che questa mattina cercheremo di snocciolare, di scoprire meglio di che cosa si occupano esattamente i progetti. progetti partiamo appunto dove eravamo rimasti con Pietro Straccia, il Midnight, questo progetto Midnight a Morbio.
Morbio Inferiore, sì.
Allora, anche tu sei partito come partecipante, giusto?
Esatto.
Quanti anni avevi?
Beh, quando andavo alle scuole medie, quindi dai 12 fino ai 14 anni, andavo al Midnight il sabato sera con i miei amici. Poi dal momento in cui ho saputo che con i 14 anni avrei potuto entrare a far parte del team, mi sono informato e sono riuscito a entrare nel team e iniziare appunto questo percorso con loro.
Che cos'è? Di che cosa si tratta il Midnight?
Allora, il Midnight appunto è questo spazio in cui il sabato sera nella palestra della scuola organizziamo noi la palestra con diverse attività, diversi giochi, diversi spazi dove poi i ragazzi possono liberamente venire a divertirsi, stare insieme, svagarsi un po', insomma passare una serata tranquilla, sicura, divertente.
Da che ora a che ora? Qual è l'età? Sono benvenuti tutti?
Allora, l'età vanno dai 12 ai 17 nel Midnight, e quindi appunto i ragazzi della scuola media e poi chi un po' più grandi, quelli un po' dopo. E gli orari vanno dalle, poi a dipendenza dei Midnight cambiano un po', ma tendenzialmente più o meno dalle 8 e qualcosa alle 10:30, 45, 10.
Appunto, alcuni progetti iniziano alle 8, altri 8:15, dipende un po' dal singolo progetto e di base terminano tra le 22:45 e le 11:15, è il Midnight che finisce più tardi.
Ok.
Quindi ecco, dipende proprio dal singolo progetto.
I coach più o meno qual è l'età media, mi sembra di capire?
Sì, l'età dei coach è più o meno la stessa, va dai 14 fino poi a i senior che arrivano a 18-20 anni.
Ok, che cos'è che ti ha spinto a diventare coach?
Mi ha spinto il mio piacere a lavorare con i ragazzi da sempre. Mi piace essere a contatto con i ragazzi, era già la mia idea quando ero più piccolo andare a fare un lavoro con dei ragazzi, quindi l'ho presa come un'opportunità per crescere in questo aspetto qui.
Beh, adesso voi avete un po' più di 18 anni però, giusto?
Sì, io ho fatto i 18 l'anno scorso e adesso appunto ho fatto i miei 4 anni di esperienza.
I tuoi 4 anni di esperienza. Ma perché il sabato sera? È un po' l'ora critica per la gioventù della Svizzera italiana?
Bene. Penso di sì. No, allora, le attività che possono fare i ragazzi di questa età, quindi dai 14 anni in avanti, non sono molte, magari il sabato sera, ecco, e magari anche i genitori non si fidano molto a lasciarli uscire, comunque fa buio nel periodo un po' più invernale, fa anche buio presto, e quindi ecco, avere una palestra aperta con delle persone che sono lì apposta per loro, che li possono anche aiutare in quelle che possono essere un po' tutte le loro attività di tutti i giorni, perché poi comunque si confidano con i coach, si confidano con noi capi progetto e quindi c'è anche questo scambio ed è un posto sicuro dove fare sport, divertirsi, incontrare i propri amici, arrivano proprio anche in gruppetto piuttosto che il caso che arriva da solo, singolo, e poi conosce qualcuno, inizia a fare amicizia e tutti sabato sera poi continua a tornare da noi.
Ecco, ma come mai o per quale motivo i ragazzi ascoltano di più i loro coetanei, se li ascoltano di più? Aurora, che...
Ma magari perché vedendoci come loro pari pensano quello che ci stanno dicendo lo dicono per noi, non lo vogliono dire con un tono magari di imposizione o per mettere delle regole, quindi secondo me si crea proprio un rapporto di fiducia data la vicinanza con l'età e questo appunto permette una cooperazione migliore.
Si sentono più capiti nei loro bisogni?
Sì. Sì.
Più capiti e forse anche meno giudicati, nel senso non si aspettano la paternale da parte nostra, quindi da quel punto di vista magari si sentono anche più liberi di raccontarci un po' di cose piuttosto che quando sgarrano le regole, che sono belle rigide anche da noi un po', ecco, cercano di capire. Poi è sempre un parlarsi, quindi non è mai un no, non devi far così e basta.
Perché l'ho deciso io.
Esatto.
Questo è importante, quindi per poter anche dare l'occasione di poter sviluppare le proprie competenze, di anche riuscire un po' a capirle, no? Quando si è giovani, Alessia.
Sì, appunto, l'idea è proprio che i nostri progetti si basano su questa educazione tra pari, come viene definita, è proprio l'idea di creare dei legami che siano poi anche duraturi, perché spesso ci capita poi dei partecipanti che, un po' anche l'esempio di chi è qua oggi, che diventano coach perché vedono che c'è la possibilità di creare di qualcosa di bello e di utile per gli altri, quindi...
Ecco, Mariluz, sì, il fatto di essere giusto, alla pari, giusto, no? Come giusto. Dicevano, quando sei alla pari i rapporti possono fiorire.
Possono fiorire anche perché l'autorevolezza non è una questione di anagrafica, è proprio una questione di fiducia, di sentire che uno in fondo parla la stessa lingua, non solo quella di parola ma emotiva. Una persona si sente capita e quindi dà veramente... la propria fiducia in una persona che, se poi gli indica una via, può fidarsi veramente che quella è fatta per il suo, diciamo, chiamiamo così, bene, ma non in modo paternalistico, come appunto citava prima Dennis. Quando scatta questa cosa, quando fiorisce, come hai detto tu, allora è uno spazio, un tempo, un luogo che può veramente costruire qualcosa di buono.
Ecco, anche il fatto di mettere, Pietro, a disposizione il tuo sabato sera, posto di andare, che ne so, in giro con gli amici, con la fidanzata. Invece no, cioè tu hai proprio piacere. Cosa ti dà questo sabato sera anche a te, che stai con i ragazzi?
Beh, per me stare con la gente in generale è sempre un momento in cui posso arricchirmi, in cui posso stare bene con gli altri. E il Midnight mi dà tutto questo, perché io come coach sono lì per loro, per i ragazzi e con loro, quindi gioco spesso anche con i ragazzi, quindi è comunque anche per me un momento in cui posso divertirmi con altre persone.
Le attività che fate al Midnight quali sono?
Bah, dipende, penso, da progetto a progetto, nel senso che ogni progetto ha un po' le sue. Diciamo che quelle un po' più classiche possono essere il calcio, il basket, la pallavolo piuttosto che il volano, e poi ogni progetto cerca di organizzare un po' qualche serata speciale, piuttosto che delle attività che ci inventiamo noi, ma nulla di che, magari facciamo una piccola postazione parkour, piuttosto che delle attività con dei piccoli premi, dei piccoli tornei di calcio, di basket, e poi appunto quelli che sono tutti gli eventi speciali, come può essere un'arte marziale con un istruttore esterno, un laser game in palestra che da quest'anno abbiamo cominciato a portare un po' in giro nei progetti, e questo.
Allora,
c'è una banca delle idee, penso, scusate che mi introduco, ma ci sarà una banca delle idee, anche il progetto non viene, penso, solo da voi, no? Anche i ragazzi penso che propongano e dicano in fondo quello che vogliono, in fondo penso che è per questo che anche i progetti sono un pochettino diversi uno dall'altro, no? Pur con la linea comune.
Sì, esatto. L'idea è comunque appunto che il progetto sia co-costruito con chi vi partecipa, quindi soprattutto nel caso dei Midnight l'idea è di raccogliere i desideri anche dei partecipanti, quindi si chiede magari che attività vorrebbero fare, se hanno dei desideri per qualcosa di speciale o per altre tematiche.
Allora, di attività ce ne sono tante, state con noi se volete partecipare. 076 321 1113, c'è il sito internet ideesport.ch. Allora, andiamo ad indagare i progetti di ideesport.ch, sono tanti. Da quali partiamo? Quanti sono anche i ragazzi coinvolti? Quante persone partecipano?
Sì, allora, a livello di partecipazione, basandoci un po' sulle cifre dell'anno scorso, quindi stagione 24-25, abbiamo avuto quasi 30.000 partecipanti in tutti i nostri progetti. Che...
Parliamo solo di Svizzera Italiana?
Svizzera Italiana, esatto, quindi del Canton Ticino, e i progetti che hanno coinvolto questi ragazzi sono i Mini Move, Open Sunday, Midnight Sport di cui abbiamo parlato prima, e anche Everfresh e Peer Power, che sono due progetti un po' particolari, che sono non fissi in un posto ma sono itineranti nei progetti Midnight Sport.
Iniziamo un po' allora dai progetti, che tipo sì. di progetti sono?
Allora, il Mini Move si rivolge ai bambini dagli 0 ai 5 anni che sono accompagnati da un adulto di riferimento, e si svolge la domenica pomeriggio e sono
sempre nelle palestre.
Sempre nelle palestre
delle scuole.
Delle scuole, esatto, e sono tre. Quindi abbiamo Lugano, Mini Move Lugano, Mini Move Bellinzona e Mini Move Mendrisio. Quindi questi abbiamo solo tre Mini Move in Ticino.
Per il momento.
Per il momento, esatto. L'idea è di riuscire a portarne altri.
A coinvolgere altri comuni. Ovviamente ci sono dei costi inevitabilmente legati a questo, esatto. Però come dice mia mamma, spendi di più che poi un domani spendi di meno, no? Quindi esatto. Se spendete tanto per i giovani adesso, poi avrete degli adulti più sani e più equilibrati. Minimove, quali sono le attività che proponete? Sempre legate ovviamente agli sport all'interno, al chiuso.
Sì. Allora, lascerei la parola ad Aurora, che appunto lei è coach in un Minimove, quindi magari può dirci meglio cosa fanno in palestra.
Certo, allora, per il Minimove l'attività che pensiamo è un mini basket, il mini calcio, quelli sono sempre fissi. Abbiamo poi le altalene, abbiamo percorsi, abbiamo trampolino, il tuffo nel mare.
Il tuffo nel mare in palestra è interessante, come fate?
Il tuffo nel mare in palestra consiste semplicemente nel... I bambini fanno una fila, saltano sul trampolino e poi hanno il tappetone blu che ricorda un po' il mare, e quello è il nostro tuffo nel mare per i bambini.
Mi sembra ottimo, una creatività importante, si viaggia di fantasia. Quindi sì. Minimove è questo, immagino sia la stessa cosa replicata poi negli altri comuni.
Esatto, sì. Poi abbiamo i progetti Open Sunday, che sono invece per i bambini della scuola elementare, quindi 6-11 anni, e anche qua abbiamo diverse attività che sono postazione fissa del calcio e poi altalena gigante, quindi questi giochi un po' più anche di squadra, quindi spesso negli Open Sunday c'è il gioco di apertura, che negli altri progetti non c'è. E
il gioco di apertura cosa sarebbe?
A discrezione del responsabile, quindi può essere, non so, un prendersi, un nuovo marcio, ecco, cose più così.
Sì, sono delle attività di inizialmente di conoscenza, perché apriamo le porte alle 2, quindi fino alle 2:30 i partecipanti continuano ad arrivare, e quindi prima di fare un saluto iniziale facciamo dei giochi di messa in moto, di conoscenza, anche banalmente ripassare sempre un pochettino il nome di tutti, magari che classe fanno visto che sono piccoli e cosa gli piace fare, in modo tale che anche loro fra di loro si conoscono, perché non sempre sono ragazzini, bambini che frequentano la stessa scuola, quindi magari sono più scuole e quindi poi si incontrano tutti la domenica.
Non bisogna pre-iscriversi, ci si può presentare lì sul momento?
Esatto, in tutti i progetti basta presentarsi in palestra, e i comuni che sono promotori dei progetti mandano di solito a inizio stagione un tagliando di iscrizione a tutti i fuochi interessati.
Ok.
Quindi c'è questa comunicazione diretta con le famiglie in base comunque alla fascia d'età.
Continuiamo a parlare di sport, ma ci spostiamo a Malvaglia. Siamo in collegamento per il Serravalle Bike Days. Giusto? Siamo con Alfio Pedrucci?
Io ci sono, Clarissa.
Alfio da Malvaglia, dici un po' che cosa succede oggi a Malvaglia, ci sono gli Swiss Cup?
Beh, ci sono una prova di Swiss Cup per i giovani biker, trial biker, stiamo parlando di ciclismo a due ruote, e il trial è quella disciplina che prevede il superamento di vari ostacoli con varie penalità e si determina una classifica, sono un po' dei funamboli per così dire. Inoltre Swiss Cup, ma anche prova dell'Unione Ciclistica Internazionale, quindi or category, una prova molto importante a livello del calendario di queste competizioni.
Quanti sono i partecipanti più o meno, Alfio?
Sono poco meno di 200.
Allora, tu sei anche allenatore per il resto dell'anno di ciclismo, insomma le due ruote sono proprio il tuo mondo. Facci capire bene come si sviluppa la giornata a Malvaglia, dove vi trovate esattamente, quali sono gli orari, magari c'è qualcuno in quelle zone, qualcuno che ha libero questo sabato e questa domenica e ha voglia di venirvi a trovare.
Beh, ma certo, allora noi siamo ubicati per così dire lungo la cantonale, dove c'è un terreno di campo di calcio, e a sud e a nord del terreno del calcio si svolgono appunto, ci sono le sezioni, i percorsi costruiti con vari ostacoli proprio dedicati a questa disciplina. Si svolge su tutte e due le giornate, sia oggi sia domani. Ci sono varie categorie, per cui si inizia dai under 10 anni fino agli elite. In questo momento è in corso la gara degli elite con le biciclette 26 pollici, vale dire con le ruote un po' più grandi, poi ne esiste una seconda che è con le ruote un po' più piccole, 20 pollici, e ci sono varie competizioni proprio per le varie categorie, uomini, donne, giovani, e Elite, che ha un parterre a livello mondiale.
Ecco, facci un po' di nomi, magari c'è qualcuno che vedi, qualcuno lì con te, dici i favoriti.
Sì, certo, certo. Allora, nella prova femminile, l'Elite femminile di questa mattina si è già svolta una prova di qualificazione, ha vinta la spagnola Rodriguez Vera Barón, che è la campionessa d'Europa, nonché campionessa spagnola ovviamente, ha dominato assolutamente la gara, bisogna qualificarsi nei primi sei posti per poi fare la finale che è nel pomeriggio. Poi ti dicevo, in questo momento ci sono gli Elite uomini, dove sono 19 i concorrenti, c'è l'inglese, segnalo, Oliver Whiteman, classe 2005, lui ha avuto tre bronzi a livello mondiale, segnalo anche la presenza di Alejandro Montalvo, uno spagnolo, tre volte campione del mondo, quindi 2025, 24 e 23, quindi un autentico asso di questa manifestazione. Poi, perché siamo vicini al Ticino, io segnalo i due cugini Pezzati, Zeno e Remy. Zeno in particolar modo, lui è tre volte campione svizzero juniores ed è stato ottavo ai campionati del mondo dell'anno scorso a Riyadh.
Allora, ricordiamo l'appuntamento che è per questo sabato e domenica, in collaborazione con il Trial Emotion Team, hanno organizzato due tappe Swiss Cup di Bike Trial, si dice così, è giusto?
Bike Trial, esattamente, è giusto così.
Una gara su strada valida per il Kids Tour. Allora, insomma, andate a Malvaglia perché c'è Alfio Pedrucci che vi dà il benvenuto e anche lo speaker, quindi non potete sbagliare.
Soprattutto c'è il Velo Club Trevalli Biasca che è l'organizzatore.
Bravo, il Velo Club Trevalli Biasca, sì, che sarà anche ospite, esatto. Diamoci una mano in ottobre, quindi faremo una puntatona, esatto, ad ottobre con il Velo Club Trevalli Biasca. Intanto, se volete conoscere, iniziare un pochino a prendere così confidenza con il Velo Club Trevalli Biasca, andate a Malvaglia oggi e domani. Fino a che ora? Stasera e domani?
Beh, questa sera abbiamo l'ultima competizione che finirà verso le 8, proprio perché è la finale degli Elite dei 20 pollici. E se tu hai ancora qualche secondo che mi concedi, io sono davanti a una maglia tricolore perché lui è il 15 volte, 15 sottolineo, campione italiano. C'è Diego Crescenzi che magari ti dà un saluto.
Ma con molto piacere, con molto piacere, Alfio.
Guarda, te lo passo,
Diego,
alla moda,
sì,
vecchia, telefono e...
Bravo,
Diego.
Esatto.
Buongiorno,
Diego.
Buongiorno a tutti.
Caro Diego, buongiorno. Allora, come mai, dici come mai ti sei innamorato delle due ruote, in questo caso ovviamente senza motore? Perché la bicicletta nella tua vita ha fatto breccia?
Ma sì, mi è sempre piaciuta. Ho iniziato da piccolino, c'era mio padre che faceva questo sport sia in bici che con le moto da trial, ci sono andato in mezzo, ho iniziato così per gioco e adesso sono più di 16 anni che faccio questo sport con massimo impegno quotidiano perché vogliamo raggiungere sempre più grandi obiettivi, siamo tra i primi al mondo e cerchiamo di portare l'Italia più in alto possibile, ecco.
Adesso porti l'Italia a Malvaglia, la prima volta in Ticino o già è un territorio che conosci bene?
Sono stato anche l'anno scorso a questo evento, è andato molto bene, ho vinto le semifinali, sono arrivato terzo poi nella finale, il mio primo podio in un evento internazionale, quindi bello, sono tornato perché mi è piaciuta tanto, una splendida location, un'ottima organizzazione, quindi speriamo di fare un ottimo risultato anche quest'anno.
Insomma, Malvaglia e il Ticino porta bene. Portano bene.
Assolutamente, assolutamente. L'anno scorso non mi posso lamentare, è stata una delle gare più belle dell'anno, della stagione. E è bello, c'è il calore del pubblico, c'è un ottimo tracciato, quindi non vedo l'ora di iniziare oggi, ecco.
Molto bene, sei pronto allora per la gara, per la performance di oggi? Come ti senti?
Eh sì, prontissimo, adesso sto iniziando la fase di riscaldamento, tra poco partirò per le semifinali. Gli avversari sono tanti, sono forti, ma non ci facciamo spaventare da nessuno, cerchiamo di dare il massimo.
Replichiamo il successo della scorsa stagione?
Perché no, siamo qui per quello. Io cerco di fare il mio e poi dopo il risultato è una conseguenza, vediamo quello che esce fuori.
Benissimo, allora buon divertimento Diego e grazie per aver insomma dato il tuo contributo. Diamoci una mano questo sabato mattina e allora andate tutti ai Serravalle Bike Days organizzato dal Velo Club Trevalli a Biasca perché Alfio Pedrucci vi aspetta.
Ottimo.
Ciao.
Ecco, ecco, abbiamo interrotto proprio nella fase di riscaldamento. Lui si ancheggiava intanto che parlava.
Ancheggiava. Ecco. Quindi sì, non va in bicicletta, ma è una gara di ballo a questo punto.
No, no, sì, sta facendo i pre-gara giustamente con gli allungamenti e tutte le predisposizioni giuste per riscaldare ogni parte del corpo.
Molto bene, Alfio. Allora, appuntamento sabato, quindi oggi e domani, Serravalle Bike Days, Alfio Pedrucci con il Velo Club Trevalli Biasca. Vi aspetta, ciao Alfio.
Ciao, ciao a tutti, buona giornata, ciao, ciao.
Torniamo questa mattina a parlare di ideesport.ch, una fondazione no profit che offre degli spazi e soprattutto delle attività per combattere la solitudine della cameretta di questi insomma giovani ragazzi che stanno lì da soli a fissare il muro, invece voi dite no, venite, socializzate, ecco perché avete tanti progetti. Soprattutto la cosa bella è che non bisogna iscriversi, soprattutto sono gratuiti, ci si può presentare sul momento. Alessia,
sì,
vai, insomma, continuiamo questo excursus tra i vari progetti.
Sì, aggiungerei anche che sono inclusivi, questo pensando soprattutto all'Open Sunday, che è proprio un progetto che vuole l'inclusione, quindi nella domenica pomeriggio in questi progetti accogliamo anche bambini e bambine che hanno delle disabilità motorie o cognitive e sono prese a carico proprio da figure, quindi dei coach che hanno questa responsabilità poi di accompagnare il bambino o la bambina durante il pomeriggio e che è direttamente in contatto con le famiglie di questi bambini per capire poi i bisogni che hanno. Quindi abbiamo queste figure che operano proprio in questi progetti con questo scopo.
Di solito quanti sono i partecipanti e quanti coach? Ecco.
Allora, in generale, proprio pensando ai partecipanti che hanno disabilità, la scorsa stagione ce ne sono stati 66 in tutti e tre i progetti Open Sunday e i coach appunto che hanno questa formazione un po' speciale per accompagnare questi bambini variano dai progetti perché in alcuni sono molti più bambini, in altri ce ne sono di meno, quindi ecco abbiamo comunque almeno 2-3 coach con questa formazione.
E anche lì i coach, Denis, sono coetanei o in quel caso no?
Allora, con i bambini delle scuole elementari no.
No, beh, scuole elementari no, però sono sempre giovani, insomma, ragazzi di 18,
sì, dai 14 ai
18, avanti, ecco. Esatto, sì, sì, sì. E, sì, per quanto riguarda la parte più di inclusione, di solito sono coach che magari sono stati all'interno del progetto già per un determinato periodo e quindi hanno già anche un po' di esperienza nel stare a fianco ai bambini e che poi decidono o vengono invitati da parte del capo progetto, per esempio, di magari passare di ruolo, diciamo così, e diventare coach inclusione. Quindi
cosa cambia? Fate una formazione diversa? Quali sono le competenze in quel caso?
Allora, si fanno delle formazioni specifiche, nel senso che durante l'arco della stagione ci sono 1-2 stagioni specifiche proprio per quanto riguarda il tema di inclusione, quindi andiamo ad affrontare quelle che sono le disabilità, quali sono i disturbi dello spettro autistico, come captare i segnali di una possibile crisi magari di un bambino con un disturbo dello spettro e quindi sono proprio dei workshop, diciamo così, dove i coach imparano a gestire in maniera anche un po' più individualizzata il bambino che si ha davanti, perché c'è comunque sempre la possibilità di portare quelle che sono le esperienze che viviamo in palestra e quindi poi affrontare con dei professionisti in materia di inclusione che lavorano per associazioni proprio legate a quello che è il mondo della disabilità e quindi poi poter...
Voi collaborate con delle associazioni?
Sì, noi collaboriamo ad esempio con Inclusione Handicap Ticino e anche con associazione...
Insomma, voi siete aperti a tutte, sì, le associazioni, esatto. Ecco, qualora ci fosse un'associazione all'ascolto e volesse intraprendere un percorso, una collaborazione con voi, questo si può fare per offrire, esatto, anche ai propri ragazzi un'offerta in più, insomma, ecco.
Sì, cioè noi in generale collaboriamo con le associazioni anche con l'idea poi appunto, come dicevi tu, di offrire qualcosa. Abbiamo queste anche giornate formative in cui proponiamo diversi workshop per i nostri coach con l'idea poi di dare loro nuovi strumenti che vanno un po' al di fuori della palestra, e quindi si collabora ad esempio anche con Lega Polmonare Ticinese e Radix Svizzera Italiana, ad esempio per quello che è l'ambito delle indipendenze. Quindi ecco, noi siamo sempre aperti a queste nuove collaborazioni.
E mi permetterei anche di aggiungere, per esempio, per quelli che riguardano gli Open Sunday, anche tutte quelle che sono associazioni sportive che magari trattano e gestiscono il mondo della disabilità e quindi hanno questo tipo di atleti. Per esempio quest'anno anche noi abbiamo fatto una domenica pomeriggio assieme agli amici di Sport is Life, che hanno portato i loro atleti a fare, diciamo, da allenatori per un pomeriggio ai nostri partecipanti in maniera anche inclusiva, e quindi abbiamo avuto questo bello scambio tra noi e loro.
Ecco, quali sono i feedback che ricevete, che vi gratificano di più?
Allora, per quanto riguarda quelli di Open Sunday, specialmente per la parte di inclusione, è vedere comunque famiglie che tutti i pomeriggi vengono, tutta la stagione si presentano e che ritornano anno dopo anno. Abbiamo bambine e bambini che sono con noi da 4-5 anni ormai già, più o meno, che vengono tutte le stagioni e che abbiamo visto crescere sia di età ma anche proprio a livello fisico, motorio, cognitivo, e quindi queste sono grandi soddisfazioni.
Ecco, poi il fatto di farli convivere, no? e giocare tutti insieme è molto arricchente, no? Alessia?
Sì, appunto è proprio un po' lo scopo del progetto, il fatto di essere inclusivo e di integrare questi bambini e far conoscere la disabilità anche.
E forse togliere anche delle paure, esatto. Mi viene da dire, no? Un po' dei pregiudizi, dire ma insomma alla fine non bisogna avere paura, bisogna abbracciare. Poi ovviamente ci sono tutte squadre miste, non c'è separazione, giusto? Tra uomini, tra bambini, tra maschi e femmine, no. Questo in tutti i corsi è tutto
esatto.
Misto,
sì. Sì.
Esatto,
e
sì.
Per i coach anche mi viene da pensare che a 14 anni il fatto di potersi occupare, prendere cura di propri coetanei ti responsabilizza in qualche modo, vero? Ditemi un po' la vostra esperienza, Aurora.
Assolutamente sì, infatti una cosa che mi ha permesso di fare questo lavoro è stata proprio quella di crescere a livello di responsabilità, a livello di capacità, mi ha permesso di essere più sicura di me stessa, nonostante appunto ci sia un rapporto abbastanza paritario tra i coach e i partecipanti.
La cosa bella anche di squadre miste è che di solito sono sport dove non esistono il basket, il calcio. No, Marilu?
Esatto, di solito non è così, e quindi questa cosa di essere un po' informali, di approcciarsi a un'attività, uno sport, senza appunto, al di là delle regole della palestra, diciamo, però non le regole proprio di un campionato, magari anche la possibilità in fondo di testare un po' la propria voglia verso uno sport senza essere subito incanalati in qualche cosa, sentendosi magari già costretti a fare un campionato, una partita, quando magari la motivazione si è un pochino persa e si è scoperto magari un piacere su qualcos'altro. Quindi questa possibilità in fondo di cogliere un po' nel menu varie pietanze in questa palestra, trovo che sia qualcosa di abbastanza bello.
E poi appunto non bisogna garantire la presenza, anche questa è bella libertà, mi presento, non mi presento, in base a proprio quello che sento sul momento, che è importantissimo riuscire ad ascoltarsi.
Esatto, poi molto interessante anche il fatto che ci sia qui anche Anna, rispetto anche al suo ruolo professionale.
Ah perché... sì, adesso arriviamo anche ad Anna, è vero, perché sì. con la città, insomma, voi vi occupate di prevenzione e integrazione. Ascoltiamo Nef con La mia signorina e poi torniamo. Si sta bene insieme anche ai progetti e nelle palestre che mettono a disposizione, che mette a disposizione la Fondazione IDE Sport. Alessia, un po' di numeri, come sono cambiate nel corso di questi anni? È cambiata qualcosa? È cambiata anche la risposta? Sono più i genitori che portano i ragazzi o sono i ragazzi che hanno voglia di coinvolgersi, di lasciarsi, insomma, prendere da queste attività?
Allora, dipendendo un po' dai progetti, quindi pensando al Mini Move, sono i genitori che comunque portano i figli, perché è un progetto pensato per i genitori e i propri figli. Gli Open Sunday anche comunque i bambini sono delle scuole elementari, quindi sono i genitori. Invece i Midnight di base noi abbiamo i ragazzi che si presentano in palestra e arrivano spesso a gruppetti già, quindi ecco, tra amici si presentano e poi partecipano alle attività.
Mariluz, dicevi, quando ero bambina io non c'erano tutte queste proposte.
È vero.
C'era il campetto sotto casa, il cortile forse. E basta.
Il piazzale della scuola e via. C'erano delle regole ancora più libere, però in fondo le regole super super libere non permettono anche a tutti i ragazzi in fondo di partecipare a una situazione aggregativa. Quindi io questo lo trovo molto bello, che ci sia almeno, appunto, ripeto, uno spazio, un tempo, un luogo dove qualcuno può davvero incontrarsi. C'è questo minimo legame che porta qualcuno in un luogo. Io amavo giocare a calcio, mi sono messa a giocare a calcio, non mi ricordo neanche quando, in mezzo ai maschi, non me ne è, diciamo, importato molto, ma se fossi stata una ragazzina magari un pochettino più chiusa, magari un po' più anche tenuta a casa dai genitori, magari meno proattivi verso l'esterno, sarebbe stata dura. Mentre invece questa offerta trovo che abbia veramente una validità molto importante per creare degli spazi aggregativi significativi anche per il futuro.
Ci sono tante ragazze, mi dicevate prima a microfoni spenti, rispetto al resto della Svizzera che partecipano, vero?
Sì, allora nei Midnight abbiamo comunque quasi il 35% di ragazze, che è una percentuale molto buona, appunto pensando un po' agli altri progetti Midnight soprattutto che ci sono in Svizzera interna, quindi il Ticino si posiziona bene da questo punto di vista. Per gli Open Sunday Minimove la partecipazione è molto più alta, è quasi il 50%, quindi è un buon equilibrio, ecco.
Dicevi che è cambiato nel corso degli anni da quando avete iniziato. Tu quanti anni che fai parte della Fondazione De Sport?
Allora, io ho iniziato nel 2011 come senior coach in un progetto Midnight e poi sono cresciuta e adesso sono coordinatrice sempre per i De Sport. E ho visto un grande cambiamento a livello di, ovviamente, adolescenza, quindi c'è stato un cambiamento. La partecipazione femminile è rimasta abbastanza costante, secondo me negli anni non è cambiata tantissimo, ed è sempre bello vedere le ragazze in palestra perché non si fermano, ecco, sono sempre molto attive, fanno squadre anche miste, quindi giocano a calcio, pallavolo, ping pong, quindi ecco, non sono solo nell'area sociale a fare chiacchiericcio. Ecco,
il vostro modello dimostra proprio che gli spazi pubblici possono davvero vivere. 24 ore su 24 si fa ancora un po' fatica però a mettere gli spazi a disposizione. Anna, secondo la tua, insomma, con la tua lunga esperienza...
Allora le palestre sono tante, se penso a Lugano sono veramente tantissime le strutture scolastiche. Spesso c'è una problematica anche proprio di utilizzo, perché le palestre, prima si parlava di volontariato, di squadre sportive, sono un luogo di presenza di volontariato estremamente alta perché sono gettonatissime, non solo dai De Sport, ma c'è proprio quasi un problema di convivenza a volte tra le varie squadre, tra le società, sono veramente molto molto richieste e un po' tutte negli stessi giorni, orari, comunque fuori dall'orario scolastico, nel weekend. Quindi c'è anche una problematica proprio logistica nel poter offrire questo genere di progetti nei vari comuni.
Cioè, facciamo un appello, servono più palestre? Ci sono magari dei comuni che non le mettono a disposizione, delle scuole?
Sì. Da valutare, sì, ecco, sicuramente c'è da magari aprire un attimo la mente, perché a volte sono degli spazi che purtroppo rimangono chiusi e vuoti, inutilizzati, e magari sono spazi che veramente possono dare un valore aggiunto a un'offerta come De Sport.
Allora, siamo alla fine della prima parte di Diamoci una mano, ovviamente continua anche nella seconda ora, si parla di sport con la Fondazione Ide Sport. Se volete partecipare fatelo 076 321 1113 e intanto sono le 11.
Diamoci una mano.
Bentornati da Clarissa Taminel per la seconda ora di Diamoci una mano. Vorrei ricominciare a parlare di sport e lo faccio grazie ad un film del 2023, un remake statunitense del film del 2018, Non ci resta che vincere. Parliamo di una squadra di basket, si allena e gareggia alle Olimpiadi speciali sotto la guida di un allenatore imperfetto ma devoto di nome Marcus. Dopo diversi errori commessi si ritrova di fronte a un tribunale il quale gli revoca ogni incarico, affidandogli piuttosto la gestione di una squadra di giocatori con disabilità intellettive. In un primo momento Marcus riterrà che questi ragazzi siano impossibili da allenare e che l'unica cosa che potrà fare è cementarli come gruppo. Ben presto però dovrà ricredersi. Infatti le perplessità di partenza verranno sgombrate da quanto i giocatori dimostreranno sul campo. Non solo impareranno le regole del basket, ma avranno molto da insegnare a Marcus, che sentirà finalmente di essersi reso utile per una missione che gli regalerà molte soddisfazioni, portandolo più lontano di quanto avrebbe mai potuto immaginare.
Ricordate Marcus Marakovic?
Buttatela dentro!
Beh, è stato licenziato.
Marcus, fuori dal campo.
Non si fa così.
Solo cattive notizie per gli Iowa Stallions.
Che idiota. Oddio.
Quindi le offro un lavoro nei servizi sociali. Allenerà adulti con disabilità intellettive.
Vostro onore, parliamo di ritardo.
No, niente brutte parole.
Ok ragazzi, esercitiamoci a maneggiare le palle con disinvoltura.
La mia ragazza ama farlo.
È impossibile allenare quei ragazzi.
Non devi trasformarli nei Lakers, devono solo sentirsi una squadra.
Avremo bisogno di aiuto. Benvenuta in squadra, Cosentino. Perché quella tavola da surf?
Tu pensa ai fatti tuoi. Dove l'avete preso questo?
Un giorno si è presentato.
Conosci il basket meglio di tutti. Devi entrare in rapporto con la gente.
Per me sono cose nuove.
Sì, si vede.
Ehi, tocca a noi.
Non farmelo dire.
Farti dire cosa?
Sono ritardato.
Brutta parola.
Tocca a noi.
Coach, non mi sembra normale.
Dovrei allenare una squadra in NBA.
Beh, non si sa mai come si evolvono le cose.
Non ne dubito.
Puoi portarli alle finali dei giochi olimpici speciali. Potresti essere pronto per l'NBA.
Non so se siete coraggiosi o matti, ma so che questa è la vostra occasione di essere campioni.
Problemi con la donna?
Niente male.
Passabile.
Non ce l'ho la donna.
Beh, ci credo.
Oh, sono così brutto, eh?
Non sei McConaughey.
Allora, come si fa a trasmettere la voglia e il sentirsi, questo sentimento di squadra, di far parte di un gruppo?
Ma allora, io penso che il punto di forza di questi progetti, appunto, è questa coesione, questo senso di famiglia, di squadra. Si parte, e quasi tutti, penso, almeno noi che siamo qua, siamo partiti tutti da partecipanti, quindi questa vicinanza che avevamo con i coach di riferimento, magari qui nell'arco delle serate o dei pomeriggi che abbiamo fatto come partecipanti, ci ha poi portato a dire: voglio fare parte anch'io di questa squadra. E sono squadre che poi ci permettono di crescere a livello individuale. Per esempio abbiamo coach che sono ci vengono come dire, riportati da quelli della Croce Rossa, e sono minorenni non accompagnati, e che quindi magari anche inizialmente hanno una difficoltà con quello che è la lingua italiana, e quindi poi entrano a far parte di questa famiglia e poi imparano l'italiano, si migliorano, entrano anche di più in quello che è la società, e quindi ecco, questo senso di squadra permette un po' a tutti in generale di crescere.
Ecco, trasmettere i valori e sentirsi parte di un gruppo è fondamentale per tutti, giovani, meno giovani, Mariluz.
Esatto, e quando ci si sente riconosciuti come persona, allora si vuole far parte di questa cosa che ti riconosce come persona. Sembra, diciamo, una cosa semplice, ma non è così. Si parla di gruppi, si parla di squadre, si parla di coesione. Poi in fondo, anche in questo film, si parlava di la brutta parola. Quando poi pian pianino nel film, sicuramente ognuno ha avuto il suo nome, ognuno ha avuto il suo ruolo, ognuno ha avuto la sua identificazione di quello che poteva fare e portare, sicuramente qui, come si dice, la somma delle parti è maggiore dell'intero, il gruppo si amalgama, il gruppo cresce.
Alessia, quali sono i valori che cercate di trasmettere?
Allora, noi cerchiamo, attraverso quello che è soprattutto il Coach Program, che è questo programma un po' trasversale per tutti i progetti della fondazione, che è legato da un lato al fatto di fornire una prima esperienza lavorativa, quindi di dare a questi giovani che lavorano nelle palestre degli strumenti poi per quello che è anche il post obbligatorio, quindi usciti dalla scuola media, e quindi fornire questi strumenti che poi li aiutano un po' in quello che è l'approccio al mondo lavorativo, e dall'altro lato fornire comunque delle formazioni e del perfezionamento continuo attraverso dei workshop mirati che possono essere legati alla salute mentale, al benessere psicofisico, oppure appunto alle quelle che sono le dipendenze piuttosto che l'integrazione. Quindi ecco, noi cerchiamo di dare tutti degli strumenti e delle competenze un po' trasversali che li aiuta poi a crescere anche individualmente come persone all'interno dei progetti.
Sì, è riconosciuto da studi comunque che il fatto di partire già in giovane età con un contesto appunto di aggregazione, con un gruppo, una visione, un interiorizzare dei valori che ti portano alle cose vitali, alla vita, non ti spegne questa voglia di procedere appunto nel proprio percorso evolutivo. Questo è provato scientificamente che allontana appunto, diciamo, da situazioni mortifere come purtroppo sono quello di mettersi nel campo delle dipendenze, perché aumenta comunque anche l'autostima del ragazzo, aumenta la visione delle proprie capacità, delle proprie competenze, e quindi questa sicurezza che viene davvero interiorizzata non lo porta poi ad essere richiamato dalle sirene, diciamo, che ormai purtroppo ci sono in questa società, e ti rende più forte e quindi un cittadino consapevole e lontano in fondo dalle devianze.
Se volete partecipare, se avete delle domande, se volete sapere di più di Fondazione Idee Sport, scriveteci 076 321 1113. Torniamo a parlare con Fondazione Idee Sport, coach tra i 14 e i 18 anni che si occupano di altri coetanei. Ecco, come vi ha cambiati? Come eravate quando eravate adolescenti? Come siete cambiati grazie a questa esperienza? Partirei subito da Pietro. Tu avevi, come eri da ragazzino quando avevi 12, 13, 14 anni?
Allora, io ero un ragazzino un po', diciamo, chiuso, avevo il mio gruppetto di amici abbastanza ristretto, con cui appunto andavamo...
Ristretto? Con quanti eravate?
Eravamo tipo 4-5, adesso.
Ed è ristretto? Beh dai, non male.
Beh,
4-5.
Nel senso, sì, un gruppettino con cui mi divertivo e stavo sempre solo un po' con loro, andavamo al MID, divertivamo, giocavamo e così.
Ma eri un po' monello o eri un ragazzo tranquillo?
No, ero un ragazzo... diciamo, io mi definivo tranquillo, poi...
Tu, gli altri come ti definivano?
Abbastanza tranquillo, diciamo, poi le nostre cose le abbiamo fatte, le nostre marachelle, chiamiamole così, le abbiamo fatte.
Dai, raccontacene una.
Ma adesso non mi vengono in mente esattamente, perché poi al Midnight, proprio il Midnight...
Tanto sono in prescrizione ormai, parliamo di anni fa, quindi si può dire.
Non mi viene in mente nulla che riguardi almeno il Midnight, poi...
Fuori da quello invece?
Fuori, ma non lo so, le robe piccole, magari qualche casino con... su magari un bus, mi ricordo una volta, ma nel senso...
Avete fatto casino su un bus?
Sì, ma...
in una gita scolastica?
No, un bus.
Un bus di linea?
Sì, no,
ok, cose... avete fatto dei disegni, avete fatto rumore?
No, era rumore, casino, un po' così, ma...
Robe tranquille.
Robe, diciamo tranquille, sì, poi vabbè, abbiamo parlato...
Ordinaria amministrazione, poi avete parlato con l'autista.
Sì, poi giustamente l'autista è venuto lì a dirci... smettete, no, giustamente.
Vi ha ripreso.
Sì, un po' sì.
Aurora, come eri tu, come sei diventata grazie all'esperienza formativa del coaching?
Allora, ero molto molto timida, molto molto chiusa, infatti mi ricordo proprio il primo anno al Midnight, ad esempio, facevo proprio fatica, se vogliamo, a farmi magari rispettare anche dai partecipanti. Poi, grazie all'aiuto del team... Infatti confrontarmi con ragazzi della mia età che avevano magari più esperienza di me, questo mi ha dato tanti input per migliorare, per acquisire consapevolezza, sicurezza e quindi...
Quanti anni hai adesso?
Vado per i 20.
Vai per i 20. Beh, non sembri timida.
Eppure se facciamo un salto indietro lo ero molto.
Tipo fino a 14-15 anni o anche più avanti?
Esatto, sì, fino a quell'età lì molto timida, molto chiusa. Questo, il relazionarmi sempre con partecipanti e col team mi ha fatto crescere tanto.
Dennis, come eri tu?
Io ero un po' agitato da bambino, già alle scuole elementari, e lo sono rimasto, penso ancora un pochettino tuttora.
Ma qualche marachella? Cioè, ecco, mi viene in mente, scusa Aurora, tu dicevi che sei timida. Una timida fa qualche marachella o non le fa?
Ma nel mio caso specifico, se penso a quando venivo da partecipante, non mi viene in mente niente. Ero
I
una
timidi
più da...
non fanno le marachelle.
Tengono più un basso profilo.
No, io per esempio, non lo so, se penso a Midnight, quando andavo io come partecipante a quello di Canobbio, diciamo che potrebbe essere capitato che magari ho rubato qualche merendino o qualche succhino che vendevano al chiosco, o piuttosto che... no, vabbè, forse no, alcune cose meglio di no, però...
alcune cose non le diciamo.
Esatto, esatto.
Alessia, com'eri tu quando hai iniziato?
Allora, io...
Dai, dici la verità, ne hai combinata una anche tu.
No, in realtà io non sono stata partecipante perché quando il Midnight è arrivato nel comune dove risiedo io ero già 17enne, quindi ho iniziato subito come coach e ero timida anch'io, molto introversa, quindi profilo basso come Aurora e devo dire che mi ha aiutato tantissimo, mi sono proprio sbloccata, sono cresciuta tanto.
C'è una, non lo so, una leggenda degli albori della fondazione Ide Sport, di qualcuno che ne combinò una o...
Allora...
Tanto in prescrizione sono passati 15 anni, 10.
Che ci sono stati dei cosiddetti partecipanti difficili, quindi in realtà sono quei partecipanti che vengono, fanno un po' casino, ma che alla fine è un... Non so, non posso fare questa cosa, la faccio comunque, mi richiami 3-4 volte, chi se ne frega. E è stato scelto di introdurli nel team, quindi di integrarli nel team dei progetti, con l'idea poi di aiutarli comunque a crescere, no? Quindi abbiamo visto dei cambiamenti positivi di alcuni coach che, ecco, appunto hanno iniziato come dei partecipanti difficili e poi sono usciti molto bene da questo percorso di coach. Quindi l'idea di fare il coach non è solo di integrare nei team quelli che appunto hanno il profilo bassa soglia, sono timidi, ma anche coloro che
quelli
fanno...
un po' più esuberanti.
Esatto, perché alla fine hanno magari un profilo un po', un'indole da leader un po' nascosta, che esce poi assumendo poi il ruolo di coach all'interno di un team.
Penso che la palestra appunto in questo caso non è solo appunto fisicamente una palestra, ma è anche una palestra di relazioni, no? Quindi tante volte una persona anche che fa casino, diciamo così, è perché in un certo senso vuole trasmettere anche un po' la sua esuberanza, le sue idee, magari non sa veicolarle molto bene. Nello stesso tempo anche una palestra di relazione anche per chi si trova più riservato, più timido, e il confronto, come ha già citato prima la nostra amica Aurora, è importante perché innanzitutto si valuta e si vede che non si è gli unici al mondo che si prova quella cosa lì, che si sta così male, che ci si sente così chiusi, e questo confronto è estremamente importante e permette appunto da un certo punto di tarare un po' la situazione e di cominciare a prendere la competenza per potersi veramente esprimere e avere questa autostima che aiuterà poi per sempre, non soltanto in quella palestra lì.
Ecco, una cosa importante è il fatto di relazionarsi con gli altri per capire che non siamo da soli, che tutti proviamo le stesse emozioni, che possiamo sentirci da soli, possiamo sentirci non capiti, non visti. Quella, la cosa importante da fare è sempre comunque tenere tutte le porte aperte, come dice Gianni Morandi. Abbiamo fatto entrare non il sole, ma che è come il sole, Fondazione Ide Sport, questa mattina diamoci una mano. Alessia, altri progetti, perché davvero ne avete tantissimi, cioè perché ogni progetto poi si adatta, no? E si adegua alle varie esigenze.
Esattamente, quindi abbiamo ad esempio Everfresh e Peer Power, che sono due progetti promossi in collaborazione con l'Ufficio del Medico Cantonale, del Dipartimento della Sanità e della Socialità, in ambito di due programmi cantonali. Quindi Everfresh è legato al programma cantonale per la prevenzione alcol, tabacco e prodotti simili. Quindi si occupa di quello che sono i consumi a rischio legati all'alcol, tabacco e soprattutto adesso che vanno molto di moda le puff e le sigarette elettroniche. Quindi è un progetto itinerante con coach che sono coetanei dei partecipanti ai progetti Binna e Sport, che il sabato sera visitano le palestre e hanno queste attività ludiche per sensibilizzare su questi consumi. Quindi ecco, ci sono queste
attività. Per cercare di togliere queste...
Di togliere, esatto, quindi far capire quali sono i rischi legati al consumo di queste sostanze.
Ecco, anche perché ho letto che a quanto pare creano più dipendenza le Le puff, sì, le cosiddette sigarette, sì, elettroniche.
Sì, perché diciamo che la quantità di nicotina che è contenuta in questi prodotti è molto più elevata di una sigaretta tradizionale, quindi la velocità con cui si crea una dipendenza è più alta.
Ecco, quali sono un po' le strategie o gli strumenti che mettete a disposizione per poter... insomma, potersi liberare di questo, perché è una schiavitù, alla fine tutte le dipendenze sono una schiavitù, dipendenze, non parliamo solo di sostanze, perché io parlo per me, dipendenza dal telefonino, sì, piuttosto che, insomma, qualsiasi genere di dipendenza che è un modo per scappare anche da se stessi oppure per sentirsi meno soli, perché quando ci si sente parte di un gruppo si ha meno bisogno o si è meno propensi forse, no? Ad iniziare con qualche dipendenza?
Sì, allora diciamo appunto sono delle attività piuttosto ludiche, quindi l'idea è di far riflettere i partecipanti in autonomia, quindi ci sono questi dei giochi che sono pensati per far capire ad esempio qual è la conseguenza se io fumo, quindi su che organo vado a lavorare, cioè vado a toccare, quindi non so, il polmone, l'occhio, i denti, quindi ecco c'è tutto questo un po' lavoro di lasciar libero il partecipante di riflettere e capire un po' da solo quali sono le conseguenze. Poi per quello che è diciamo più legato all'essere solo abbiamo Peer Power, che invece è in ambito della promozione della salute.
Come mai tutte in inglese i titoli? È una vostra esigenza? No, non lo so, io fissata che noto sempre questa mania di mettere l'inglese ovunque, quando l'italiano è così bello.
Allora, onestamente non lo so,
okay.
Però diciamo che Everfresh e Peer Power sono nomi che sono nati da chi ha partecipato, quindi è stato un po' fatto un sondaggio, è stato detto cosa volete dare.
Non si parla inglese però durante questa attività?
No, è okay. Sempre italiano, e ad esempio Peer Power è nato con l'idea di dare potere ai peer, quindi ai coetanei, ai partecipanti, ai giovani. L'idea di questo progetto è che siano dei giovani coach, anche in questo caso, che parlano di salute mentale, benessere psicofisico con i partecipanti, con i giovani, con i coach. Quindi ecco, si parla un po' di queste cose, dello stare bene, di cosa ci fa stare male, quali sono le risorse che si possono utilizzare in quando ci sono delle situazioni un po' di...
insomma di stress, esatto, di disagio, sì. Ecco, voi che siete a contatto, quindi parlo di Aurora, Pietro, Denis, tutti voi che siete a contatto con i giovani intorno ai 14, 15, 16 anni, quali sono le problematiche, le sofferenze che emergono, che cosa vi dicono di solito o di più, Pietro, visto che parlano con voi, perché poi diventate anche un po' i loro confidenti?
Sì, quello certo, quando parlo con alcuni partecipanti la cosa che almeno con me emerge di più è forse la difficoltà sociale di alcuni, quando poi loro vengono da me a chiedermi magari anche aiuto in delle situazioni con altri loro amici o conoscenti che magari
mi fai un esempio
male.
Di quali sono un po' le situazioni tipo che si creano oppure che creano malessere agli adolescenti?
Sì, c'è un esempio di un partecipante che qualche anno fa, adesso non ricordo bene quando, mi è venuto a chiedere una mano perché era lì con un gruppo, ma non si sentiva di essere dentro questo gruppo effettivamente, si sentiva un po' messo da parte e gli dispiaceva, non stava bene per questo, e quindi ecco un po' la questione dell'esclusione.
Per quale motivo era escluso?
Lì il motivo in sé non lo so, io poi sono andato a cercare di promuovere un gioco con tutti, quindi di poter essere tutti insieme. Lì le motivazioni poi del perché lui fosse escluso, si sentisse poi escluso, non le so adesso, perché poi...
Perché attraverso il gioco magari ci si capisce, ci si conosce, a volte esatto. Ci si sente esclusi perché proprio manca la conoscenza uno dell'altro.
Sì, lì poi quando abbiamo fatto questo gioco tutti insieme alla fine si è creata più coesione, e l'ho visto e anche lui me l'ha detto che alla fine poi la cosa è stata apprezzata e è stato piacevole.
Allora, fateci sapere quali sono le cose che vi fanno sentire esclusi. Scriveteci allo 076 321 1113. Torniamo a parlare di situazioni, a volte anche di malessere giovanile, visto che voi siete davvero lì a contatto, a stretto contatto con loro. Ecco, Aurora, Denis, quali sono le cose che visto che siete dei confidenti per loro, che cosa, quali sono le difficoltà che vi confidano?
Spesso e volentieri i ragazzi, mi riferisco magari a progetti come Open Sunday Midnight, vengono da noi raccontandoci magari di aver litigato con gli amici, piuttosto che aver litigato col genitore, e quindi ecco, loro rivedono in noi magari un punto di riferimento, una figura di cui potersi fidare. E quindi lì poi sta un po' a noi cercare di capire un po' la gravità del problema e eventualmente, se è un litigio tra amici, cercare di mediare piuttosto che aiutarli un po'.
Dennis, qualche ricordo legato, insomma, a situazioni dove hai dovuto magari un po' gestire, che hanno messo anche alla prova la tua capacità di, no, di tradurre magari dei sentimenti o delle emozioni?
Sì. Allora, è capitato un paio d'anni fa, per esempio, stavo iniziando uno dei sabato sera e dal team mi arriva questa notizia che un gruppo di ragazzi aveva già avuto dei battibecchi durante la settimana a scuola e stavano cercando di organizzare un incontro per risolvere, diciamo, non in maniera del tutto pacifica, ecco, okay, il loro problema proprio da noi.
Come dire, ti aspetto fuori dal locale, iniziano a togliersi la giacca.
Esatto, esatto. E quindi lì è stato, vabbè, prima di tutto fondamentale l'approccio che hanno avuto i coach già nel captare durante la settimana queste cose, perché comunque sono coetanei, riferirle, e da lì poi abbiamo dovuto un po' gestire la situazione, capire il perché sia nata un po' questa discussione fra di loro è stata un po' il punto chiave, e poi viene comunque fuori che ci sono già dei problemi magari anche durante tutto quello che è l'anno scolastico con la scuola, perché poi andiamo a interfacciarci anche con la scuola direttamente per chiedere un po' più di informazioni, quelli che possono essere un po' gli episodi di bullismo specialmente sono, diciamo, un po' le cose che emergono di più durante le serate, quindi tutto quello che è il tema di bullismo è, diciamo, un po', non dico la maggior parte delle questioni che vengono dette a noi da parte dei nostri partecipanti, però bene o male è un po' quello il tema.
È un bullismo più al femminile o al maschile? Cosa, pari?
Io ti direi pari, almeno per quello che ho potuto vedere io. Adesso un po' la questione del fisico, l'estetica, e quindi magari quello prende un po' più la parte femminile, e quindi ecco, diciamo, un po' un bullismo di questo tipo, mentre per quello che riguarda un po' noi maschietti sono proprio, non lo so, ma leggerezze che però vanno gestite in maniera da poterti dimostrare più forte dell'altro davanti al tuo gruppo di amici, e quindi un po' quell'atteggiamento da gallo che poi porta a questi episodi.
Quindi voi siete in contatto, oltre che evidentemente con le famiglie, anche con le scuole, per capire, quindi è un modo davvero per seguire il ragazzo, sì, o la ragazza?
Sì. Sì, noi appunto lavoriamo in rete, quindi siamo sempre a contatto con le scuole, soprattutto con la direzione, quindi in determinati casi prendiamo contatto con loro per capire appunto se è una cosa legata al progetto stesso o se è una cosa che viene da fuori, come citava prima Dennis. E nei casi, diciamo, un po' più difficili siamo in contatto anche ad esempio col gruppo Visione Giovani della Polizia, quindi lavoriamo sempre in rete per riuscire poi a nostro interno anche a gestire queste situazioni. E nel caso specifico ad esempio del bullismo, noi abbiamo il concetto di protezione dell'infanzia, quindi ci sono delle specializzazioni anche con la Svizzera interna in cui si lega questo concetto, in cui interveniamo subito, quindi prendiamo in mano la gestione del caso e cerchiamo di capire come aiutare il ragazzo e soprattutto il team che poi ha vissuto la situazione.
Ecco, Fondazione Desport.ch è un progetto a livello nazionale.
Esatto.
Come, sì, siete in contatto con le altre unità?
Allora, i progetti direttamente no, quindi siamo più noi coordinatori che abbiamo questi gruppi nazionali in cui ci confrontiamo su quello che sono gli episodi nei progetti, la gestione dei progetti, lo svolgimento un po' di una stagione, e quindi noi siamo in contatto con le altre due realtà linguistiche che sono la Svizzera francese e la Svizzera tedesca, proprio per confrontarci un po' su anche quello che è il mondo dei giovani, dei bambini.
Quali sono differenze che avete notato, che emergono quando vi interfacciate con le altre realtà?
Allora, in realtà gli adolescenti sono molto simili, quindi è molto simile, nonostante ci sia comunque una differenza linguistica, anche i bambini, quindi è molto simile. Ovviamente prima accennavamo alla partecipazione femminile, che è un po' diversa, quindi ecco, sono più di cose statistiche, ecco, diciamola così.
Non fate degli incontri però a livello nazionale?
No, li facciamo più a livello regionale, quindi per quanto riguarda noi del Ticino, da quest'anno abbiamo cominciato, di solito fino all'anno scorso si faceva una formazione dove tutti i team del Ticino si riunivano e appunto facevano una giornata di formazione tutti assieme e vari workshop, e quindi ci si scambiava idee. Fino all'anno scorso era divisa in due giornate, quindi sopra ceneri e sotto ceneri per una questione di spazi. Da quest'anno si fa tutto in un unico pomeriggio, cioè in un'unica giornata, e quindi siamo riusciti, da quest'anno la fondazione è riuscita appunto a far sì che tutti ci incontrassimo almeno per un giorno e avessimo la possibilità di scambiarci.
Ci sono anche dei posti, dei posti vacanti, no? Posti liberi che cercasi?
Sì, esatto. Noi ogni anno in questo periodo cerchiamo dei nuovi responsabili per i nostri progetti, quindi delle persone che hanno voglia di mettersi in gioco, lavorare con bambini e giovani, che hanno una formazione in ambito sociale, educativo, sportivo, quindi ecco, questo tipo di formazione per gestire e coordinare i nostri progetti.
Ecco, qual è il profilo che cercate?
Allora, il profilo l'ho portato. Allora, chiediamo appunto una formazione in ambito sociale, pedagogico, sportivo, in corso, quindi non conclusa.
In corso, bello questo, non concluso.
Esatto, oh, sì, perché comunque l'età...
Perché spesso quando no, sì, ci sono dei, come si dice, dei concorsi aperti, si chiedono delle robe... siete stati sulla luna, robe assurde, quando in realtà bisogna anche dare la possibilità poi di fare esperienza, no?
Esatto, sì, l'età minima è 20 anni, quindi proprio l'idea di avere questo comunque sempre concetto un po' di peer. Abbiamo un limite di 35, ma siamo molto flessibili, quindi è quello, e la disponibilità a lavorare 2-3 volte al mese tra settembre, ottobre e marzo-maggio, ecco.
A chi inviare?
Allora, inviare candidatura? candidature@idesport.ch, okay, entro il 22 maggio.
Entro il 22 maggio, mandate la vostra candidatura
a candidature@idesport.ch.
Alessia Spagnolo, parlavamo dei titoli che date a questi slot. In inglese c'è un motivo, in realtà, perché sono a livello nazionale, visto che Fondazione Idesport.ch è un progetto, è un'idea a livello svizzero.
Esatto, sì, noi siamo appunto attivi in tutte e tre le regioni linguistiche, quindi svizzera francese, svizzera tedesca e svizzera italiana, con numerosi progetti, quindi noi ce ne sono ad esempio quasi 170 in Svizzera tedesca e un numero molto simile in Svizzera francese. In Ticino in totale sono 26, quindi Midnight, Open Sunday e Minimove con Everfresh e Peer Power, e quindi ecco, noi siamo globalmente attivi a livello svizzero.
Esatto, poi dopo ovviamente ogni comune e ogni gruppo gestisce e struttura i propri progetti in base alle esigenze. Se andate sul sito fondazione, idesport.ch, trovate tutto, ovviamente, quali sono i progetti, come vengono sviluppati, e parlavamo prima dei posti vacanti, c'è proprio il link posti vacanti. Quindi se cliccate su questo link potete vedere
il profilo che cerchiamo, esatto, per i nuovi progetti per la stagione futura.
Ovviamente siete sempre anche alla ricerca di volontari, giusto? Di chi si mette a disposizione. Qual è il profilo che cercate e nel caso qual è il tempo che richiedete? Il tempo?
Allora, per i volontari noi siamo molto flessibili, quindi non ci sono delle tempistiche particolari. Per noi è interessante collaborare ad esempio con altre associazioni sportive, più nell'ottica di promuovere lo sport. Quindi appunto prima parlavamo anche degli eventi speciali che vengono svolti nei progetti, l'idea è di portare anche discipline poco conosciute, perché appunto noi proponiamo calcio, basket, che sia in versione mini per i mini move o normale per i midnight. L'idea è poi di far conoscere anche nuovi sport, quindi collaborare con associazioni sportive ci permette di avvicinare comunque i giovani al mondo dello sport.
Mi dicevate che nel mini move ci sono i bimbi con i genitori, in teoria e anche in pratica dovrebbe essere uno spazio, un luogo per far giocare insieme bambini e famiglie.
Esattamente, noi costruiamo proprio la palestra in maniera tale da coinvolgere genitori e mini partecipanti al fine di passare un bel pomeriggio insieme.
Ecco, poi dopo ci sono delle difficoltà però,
esatto,
vero?
Esatto.
Pratiche, cosa succede?
Spesso e volentieri capita che magari troviamo il genitore seduto sulla panchina al telefono, col bambino lasciato un po' a se stesso, dicendo tanto ci sono i coach che lo controllano. E questo è vero parzialmente. Il nostro ruolo è sì quello di assicurarci la sicurezza in palestra e tutto, ma l'idea di base è proprio quella che la famiglia venga lì per passare un pomeriggio insieme.
Mariluz, tu invece spezzavi una lancia a favore, giustamente, delle mamme.
A favore delle mamme, sì sì, spezzavo una lancia a favore delle mamme. Anche perché è un'ottima proposta questa qui, ma non dimentichiamoci che comunque la settimana e le ore della giornata sono tante. La proposta di Minnai è ottima, la trovo veramente...
Il mini move.
Sì, di questo mini move lo trovo sicuramente ottimo, ma bisogna comunque considerare che la mamma, spesso e volentieri, gli spazi per la mamma non sono così tanti quando il bambino è piccolo, e anzi il fatto di poter comunque contare in uno spazio sicuro può veramente aiutare a prendersi del momento per sé, che in fondo per prendersi un momento per sé piuttosto andare dall'estetista o andare in piscina senza il bimbo mi sembra già comunque importante, perché in ogni caso il bambino, la sua base sicura, come dice Bromley, è sua mamma, la vede comunque. Quindi io trovo...
Sì, perché non è che ricordiamo, non è che possono abbandonare,
esatto,
i genitori al mini move,
esatto,
e andarsene.
No, devono
io
rimanere,
trovo, devono rimanere lì.
Sì.
Trovo che abbia veramente in fondo una valenza comunque. Però spesso, come ho già detto in altre occasioni, non dimentichiamo i nostri, diciamo, di non confondere i nostri bisogni con quelli che pensiamo che sono quelli degli altri. Midnight e altre sue forme. Sì, e altre sue forme, il mini move che non riesco a pronunciare con questa cosa dell'inglese.
Ma guarda, non sei la sola, ti capisco io.
No, grazie. Si va incontro sicuramente dei bisogni, infatti la richiesta è alta. Però non bisogna comunque confondere il bisogno nostro con quello degli altri, perché la sua espressione si vede che è diversa.
Diamoci una mano. Buon pranzo, buon inizio di pomeriggio da Clarissa Tami. Bentornati, ultima parte di Diamoci una mano, e ci colleghiamo con una delle voci più fresche e interessanti del nuovo pop italiano. Lui è romano, classe 2001, è riuscito a conquistare il pubblico partendo dai social fino ad arrivare sul prestigioso palco di Sanremo Giovani 2025 con il brano Scusa Mamma. La sua musica è un mix di quotidianità, ironia, insomma. Vi presento Lorenzo Giovanniello, ma in arte Seltsam, che significa stranezza in tedesco. Ciao Lorenzo!
Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.
Ecco, Lorenzo, come mai hai scelto questo nome d'arte?
C'è una dietrologia che in realtà non è neanche tanto dietrologia. Io ho fatto il liceo classico e stavamo al liceo classico abbastanza centrale, quindi quando abbiamo iniziato avevamo una band, per questo parlo al plurale, suonavamo spesso alle autogestioni delle altre scuole. Prima autogestione nella quale suoniamo ci serviva un nome, cioè avevamo fatto le prove, avevamo fatto tutto, ci siamo detti ma come ci chiamano sul palco? Quindi in quel periodo stavamo studiando il romanticismo tedesco. E praticamente c'era una poesia col testo tedesco e col testo italiano, e c'era scritta questa parola Seltsam, e noi, diciamo, in condizioni abbastanza discutibili abbiamo detto sì bro, è figa, sì è questa la parola, è bellissima, dai, l'abbiamo scelta.
Ottimo. non vi siete mai pentiti, malgrado poi dopo siano passati, diciamo, i fumi del momento?
No, io a un certo punto mi sono pentito quando il gruppo si è sciolto, perché poi tra l'altro a un certo punto eravamo 6, poi 5, poi 4 e poi rimaniamo in due. La prima canzone esce che eravamo in due, peraltro con il ragazzo al quale è dedicata l'ultima canzone che è uscita, che è stato il mio primissimo produttore, che poi ha mollato, diciamo, è proprio per venire in Svizzera, perché poi ha studiato fisica lì a Zurigo. E niente, e fondamentalmente abbiamo tenuto questo nome, io me ne sono un po' pentito, però poi ero estremamente affezionato, l'unico problema rimane l'impronunciabilità in sì. Italia di questa, cioè nel senso, ma io letteralmente quando ho fatto la finale di Sanremo Giovani, conti che conti in diretta nazionale sul palco Selsman
meraviglioso,
nome più storpiato sulla faccia del pianeta Terra.
Beh, può diventare un tormentone anche quello, effettivamente, di come storpiare il nome.
Sì, no, ma misi un video su TikTok, è andato benissimo, su tutti i modi e i nomi che mi hanno dato al posto di quello originale, ecco.
Beh, a questo punto comunque non puoi più cambiarlo, in ogni caso ci sei affezionato, c'ha già una storia, hai capito?
Sì, ormai mi sono estremamente affezionato, poi diciamo che basterebbe levare la T che alla gente passa la confusione, perché quella T che ti fa impazzire, cioè perché naturalmente non sai come pronunciarla, invece se io avessi scritto solamente Selsam la gente l'avrebbe letto come scritto,
è vero,
invece niente, c'è quella T che rompe le scatole.
È vero. Senti, ma quindi il tuo legame con la Svizzera come andiamo a svilupparlo?
Il mio legame con la Svizzera, diciamo che un po' una cosa non è tanto positivo, perché insomma mi ha tolto quel migliore amico di cui parlo nel brano, perché comunque lui è andato a studiare all'ETH e poi adesso sta facendo il dottorato in fisica.
Vabbè, mica quindi, te l'ha insomma, tolto, sempre... voglio dire, vieni a trovarlo.
No, me l'ha rubato. Me l'ha rubatissimo. No, però...
È una buona, senti, ma un buon motivo per venire a fare qualche concerto qua in Svizzera, voglio dire, no?
Assolutamente sì. Diciamo, prima lo vengo a trovare, poi concerti. Cioè, diamo la precedenza all'amicizia, poi facciamo un sacco di concerti.
È bravo.
Nel frattempo,
Lorenzo, stavamo parlando questa mattina con Fondazione Idee Sport di quanto sia importante lo sport, soprattutto come scuola formativa per gli adolescenti, per toglierli un po' dalla cameretta, dalla solitudine della cameretta. Ecco, tu qual è il legame che hai con lo sport e come ti ricordi la tua di adolescenza? Quali ricordi hai?
Allora, è brutto parlare di ricordi d'adolescenza, già mi sto sentendo anziano. E, no, infatti gli scherzi, io ho giocato a calcio 18 anni, tuttora gioco, sono in nazionale cantanti, insomma diciamo che per me lo sport è una parte fondamentale della mia vita e penso che nella formazione del carattere sia estremamente fondamentale. Io spero che i miei figli un domani sceglieranno lo sport che vorranno, bugia, spero giochino a calcio, perché vabbè, ovviamente spero, oppure in Formula 1, dai.
Oh, brava, sì, giusto per essere umili.
Esatto, una delle due cose, anche se lì poi servono sponsor, cose, quindi è un po' più complesso. Invece mi
serve uno sponsor, oppure tu devi fare un sacco di concerti, che così almeno fatturi e poi puoi mandare i tuoi figli in Formula 1.
Esatto.
Comunque, senti.
Quindi, siccome non mi fido molto di me stesso, direi meglio il calcio, e gli scarpini non costano troppo. Io penso che a me il calcio l'ho scritto anche sulla mia tesi di laurea. Cioè mi ha insegnato.
Tra l'altro, dobbiamo dirlo, tu ti sei laureato nel 2024 in giurisprudenza. Cioè,
sì, io mi sono laureato in giurisprudenza, purtroppo.
E poi abbiamo come brutto, no? Poi abbiamo abbandonato per la musica.
Sì, diciamo che alla fine in realtà io l'anno scorso stavo continuando la pratica, l'ho praticamente finita e prima di Sanremo, cioè avessi saputo che c'era Sanremo Giovani di Mezzo non l'avrei fatta, però sai, mi sono tenuto aperto tutte le strade possibili, perché comunque sia... Purtroppo il mio è un posto dove, un mercato dove non sai mai, no? Cioè io magari ho fatto la finale Sanremo Giovani adesso e un domani non si sa, e le cose possono andare benissimo come malissimo, quindi tenersi più piani, secondo me, se uno riesce, è fondamentale. Io lo do sempre come consiglio, magari ai ragazzi che mi scrivono, che stanno appena iniziando. Sì, faccio solo musica, non fa solamente musica, capisco la passione, capisco tutto, però è importante anche in un futuro capire che i sogni sono bellissimi, però è anche difficile perseguirli, e questa difficoltà riguarda anche il fatto che uno deve avere delle attività parallele poi.
Ma per te è stato un successo inaspettato, perché diciamo che tu hai, per esempio, nel 2021 hai pubblicato Facile e su TikTok hai totalizzato oltre 1 milione di streaming, è corretto?
È facile, fece 1 milione di stream su Spotify e io non avevo ancora TikTok. Io dopo ho dovuto aprire un profilo TikTok perché per alcune dinamiche di mercato, insomma, ci siamo ritrovati che le canzoni non andavano più bene come prima. Io, sotto minaccia da mia sorella, ho aperto questo profilo TikTok perché si rischiava all'epoca di smettere con questa bella passione. Io lì ho fatto l'attore tanti anni, ho trovato un modo per spiegare la mia vita anche un pochino recitando, che è una parte bellissima per me. Poi si basa molto sulla realtà, perché poi magari io costringo le persone che mi sono intorno a essere se stesse e loro si comportano, insomma, come si comportano di solito. Quindi per me è tutto molto un racconto reale, scusatemi, ogni tanto mi parte che non riesco a dire RRL, e fondamentalmente mi ha dato la possibilità poi di arrivare a questo step di carriera. Diciamo, TikTok mi ha aperto una seconda fase di carriera. Da Canteremo un ritornello in poi, perché Canteremo un ritornello va virale e da lì in poi è iniziata.
Canteremo un ritornello nel 2024, va virale. Quanto virale? Dacci un po' di numeri.
Ma virale, che stavo controllando l'altra volta, in totale tra il 2024 e il 2026 ha fatto 900 milioni di views su TikTok, però...
Cioè 900 milioni, voglio dire. Insomma, sono cifre davvero che fanno impressione.
Quella che l'ha battute tutte è stata Scusa Mamma, il brano di Sanremo Giovani, che in 6 mesi ha fatto quasi più di 1 miliardo, cioè tipo 1 miliardo e qualcosa di views su TikTok. Quindi, però noi viviamo in questa idiosincrasia del mercato, dove, cioè, in senso, sono dei numeri che sono un po' alla polvere di stelle, perché poi alla fine su Spotify il brano ha 1 milione, quindi non si sa mai. Poi alla fine la gente mi ferma per strada che la canzone la sa perché la sente su TikTok, però non la sente su Spotify o su Apple Music o su Amazon Music, quindi è tutto molto strano. Cioè, ieri uscivo in centro, diciamo, siamo andati nelle vie un po' più trafficate di Roma e c'erano dei ragazzi tra i 16 e i 20 anni che mi cantavano proprio Scusa Mamma. Io ho detto: scusate, ma voi la sentite su Spotify? No, la sento su TikTok. Cavolo,
così.
È un problema questo.
Certo, invece noi adesso ci ascoltiamo. Vorrei che mi presentassi tu, Amico Come Va, che appunto c'è un po' annunciato prima, che è dedicata a questo amico che ti ha abbandonato per venire in Svizzera. E
esatto,
come nasce questo brano?
Svizzera 1 Lorenzo 0. Ma
Svizzera 1 Lorenzo 0, sì.
Esatto. Durante Sanremo Giovani, diciamo, lì è abbastanza stressante, cioè, nel senso, è, io lo dico ogni giorno, sono un miracolato a fare questo lavoro, come lo sono i calciatori, come lo sono le persone che riescono a fare della loro passione il proprio lavoro, però comunque ciò non toglie che c'è una grossa preparazione, un grosso sacrificio, soprattutto a livello mentale, è molto tosto. Diciamo che verso la fine io sono arrivato ad un momento nel quale sentivo proprio un senso di ineffabilità nel raccontare ciò che mi stesse succedendo, perché sai, alla famiglia tendenzialmente certe cose non le dici perché mamma si preoccupa, papà è sempre uno molto duro, cioè alzati e cammina, e poi insomma parlare delle cose non è sempre semplice. Io ho la fortuna di avere mia sorella che in questo momento mi sta guardando, con la quale posso parlare molto, ma pure lei si preoccupa, anche se fa vedere che non è così. E l'unica persona con la quale mi riesce naturale parlare è appunto Massimo, e ci riesco a parlare di ogni argomento e di ogni cosa. In quel momento mi sarebbe piaciuto averlo sotto casa, perché noi viviamo a 100 metri di distanza, 117 per la precisione, e però non c'è più. Quindi andare davanti al portone di casa sapendo che non
però sei tragico quando dici che non c'è più. Lui è vivo, è a Zurigo, Lorenzo.
No, lui è vivo e vegeto. Però,
fagli una videochiamata.
Sì, ma non è più come una volta, cioè, nel senso, non sei più parte della routine di quella persona, hai smesso di costruire dei ricordi e vivi di ricordi, perché poi alla fine ti vedi solamente durante le vacanze, nel quale lui deve giustamente destinare tempo alla famiglia, altri impegni e tutti gli amici, e comunque sei passato dal vederti ogni giorno al vederti sporadicamente, non fa più parte di non avere più quell'abitudine e quella quotidianità di un rapporto che si nutre di quotidianità. Poi è naturale, quando lo vedi, io l'ho scritto anche in quella, anche in Amico Come Va, tra noi sarà sempre la stessa cosa, è come il giorno prima, è come se ci fossimo salutati il giorno prima,
Però certo, com'è che l'ha presa Massimo questo brano? Com'è che...
Ma Massimo è un timidone introverso, però per la prima volta l'ho sentito... ha usato un termine monosillabico, ha fatto...
Ok, così, questa è la risposta di Massimo.
Poi conoscendolo fa... ecco. Cioè, perché lui non esprime i suoi sentimenti, lui emette dei suoni tendenzialmente, quindi ha emesso questo suono, e, vabbè, lui naturalmente da scienziato, da fisico, insomma tutto d'un pezzo, non è uno che si apre troppo ai sentimenti eccetera, però quando ha sentito il brano, l'ha sentito la settimana prima che uscisse, l'ho visto sinceramente provato, ma perché sono delle parole che non ci diciamo ma che pensiamo entrambi, perché comunque quando ci vediamo, cioè la prima sera che ci siamo visti adesso durante le vacanze di Pasqua, ci siamo visti alle 10:30 di sera e passeggiando con i cani siamo tornati a casa alle 3:30, io avevo i miei due cani che mi guardavano e mi dicevano ti prego, non gliela posso fare, portami a casa.
Torniamo a casa. Senti, allora tu rimani in linea, ci ascoltiamo il tuo brano e poi vogliamo saperne di più e torniamo a chiacchierare con te. Amico, come va? Lorenzo, ci sei?
Sì.
Senti, tu dici che tra voi due il più sveglio è Massimo, dici in questa canzone.
Vabbè, ragazzi, cioè io sì, sono laureato in giurisprudenza, ma quel ragazzo sta facendo letteralmente un dottorato in fisica, insomma, penso col dovuto rispetto per la mia materia, ma devi avere una testa estremamente pensante per poter fare fisica, secondo me.
Senti, cioè, ma io volevo...
Non mi dà l'idea di essere una materia...
No, non dà l'idea di essere una materia proprio così intuitiva, diciamo.
Esatto, che se fa il momento, insomma. No.
Comunque potrebbe essere il Ticino un luogo di incontro tra te e Massimo, tra virgolette a metà strada, possiamo dire.
Assolutamente sì, penso di sì.
A questo proposito vorrei presentarti i ragazzi che sono qui in studio di Fondazione Idee Sport, che avrebbero una proposta da farti. Tra l'altro ti conoscevano già su TikTok, mi dicono. Pietro, sì. Tu lo conoscevi su TikTok, Lorenzo?
Sì, ciao Lorenzo. E io non so, ho sempre visto i tuoi video su TikTok e ho sempre fatto ridere tantissimo, soprattutto quelli con tua sorella, perché mi ci rivedo tanto nel rapporto con mia sorella.
Stavo qua dietro, considera. Aspetta, ce l'ho in diretta. Chicca, saluta.
Ciao Chicca.
Ecco, sì, quindi...
Cioè, che rapporto hai quindi con tua sorella, Pietro? Per farci capire, per chi non ha TikTok, ecco. Che tipo di...
Il rapporto con mia sorella è un rapporto bellissimo, come penso sia anche il vostro. Sì. Però appunto i video ironici.
È complicato, no?
È un rapporto complicato, Lorenzo?
Ah, vabbè, ma sai, cioè, secondo me non si è uguali neanche tra fratelli, quindi è normale. Cioè, io penso che i rapporti che sono solamente belli sono o nei film oppure sono finti. I rapporti sono fatti di scontri, sono fatti di momenti di confronto, di tante cose. Io anche con Scusa Mamma, quel brano che abbiamo portato a Sanremo Giovani, l'ho detto subito, ho detto questo non è un brano che parla di un rapporto perfetto, è un brano che parla di due persone, di madre e figlio, di un rapporto che cresce e che cambia, e con esso ci sono tutti gli scontri che possono esserci durante un'adolescenza, quando sei un po' più stupidino e non capisci ciò che ti dicono i tuoi genitori, o anche magari degli errori da parte dei genitori nel non capire che magari un figlio sta crescendo e certe cose, certi modi magari non sono più giusti a un certo punto, no? E io ad esempio ho 25 anni, comunque non sono più un bimbo, il mio lavoro, le mie tasse, i miei stress, le mie cose, quindi magari sai, no, quel rapporto madre-figlio che avevo a 15 anni, dove io ero un lattante che dovevo studiare solamente a scuola, è cambiato e comunque ci vuole del tempo per cambiarlo, quindi penso che ogni rapporto per essere vero debba avere anche un po' la sua complessità per renderlo semplice.
Quindi tu diciamo che combatti in qualche modo questa narrativa o una società che ci vuole sempre perfetti, performanti, soprattutto con questi social, come dire, tutti fatti con lo stampino, tutte le ragazze uguali, tutti i ragazzi uguali.
Io ti faccio un racconto, io ho sofferto di acne, ho avuto l'acne nodulocistica e sono stato in cura per un anno e mezzo per questa cosa, perché è fondamentalmente genetica ed ereditaria e fondamentalmente non è una cosa che ti passa se non la curi, è una cosa che neanche peggiora, però fondamentalmente hai delle sacche di sebo che ti si riaprono ciclicamente, tipo una volta al mese. Quindi io per chiudere queste minicisti che mi facevano venire i brufoli ho dovuto fare un ciclo di una medicina abbastanza forte, tanto che cioè, comunque ha creato vari scompensi eccetera, però alcuni brufoli non sono passati e io spesso, anche quando ho fatto Sanremo eccetera eccetera, oppure sui video, non mi sono mai fatto truccare o fatto levare le cose perché vorrei far passare il messaggio che avere dei brufoli è una cosa anche caratteristica, cioè per me non è mai stato un problema, anzi l'altra volta ho visto sotto un video, poi tante volte no, volano insulti eccetera, uno sotto un video che aveva fatto solamente due commenti perché era un video per un'altra pagina ha commentato questo brufoloso. Secondo me è allucinante doversi presentare in modo sempre perfetto, perché la perfezione è pure brutta, cioè tendenzialmente io sono figlio del cantautorato, le voci più belle sono quelle più rotte, quelle più imprecise, quelle più... anche perché le cose fatte con lo stampino sono plasticose, sono brutte, non c'è sentimento.
Non c'è sentimento, non c'è emozione e non c'è anche proprio l'unicità, che è poi quello, no? Che...
Esatto.
Che fa...
Sì, ma che fai, ci... un sacco di cose... No, sì, ma è un sacco di cose, purtroppo questa cosa di farle tutte uguali fa sì che poi alla fine la componente umana non sia più importante, però secondo me perché ci siamo un po' disabituati all'umanità, invece riabituarsi all'umanità è quello su cui baso io totalmente la mia comunicazione, la semplicità e nessuna apparenza, solamente sostanza, è il messaggio che provo a lanciare ogni giorno, cioè... se hai 25 anni e vivi a casa con i tuoi genitori non è un problema, hai i tuoi tempi. Se hai 26 anni e sei fuori corso non è un problema, hai i tuoi tempi. Probabilmente la tua storia parlerà di mille successi nonostante questa cosa.
Se non hai il fisico da modella o da copertina non è un problema.
Ma non è assolutamente un problema, l'importante è che tu ti senta bene con il tuo corpo, cioè è quello l'importante, non ci sono dei canoni prestabiliti, ecco, uno è come la canzone, cioè a me ad esempio io non ascolto il rap perché non mi fa impazzire.
E va bene così, voglio dire. Lorenzo Giovanniello, io ti ringrazio tantissimo per la tua arguzia, per la tua autenticità. Grazie. Che hai portato a Rete 1, a Diamoci una mano. Senti, dove vederti? Prossimo appuntamento, che siamo in chiusura.
Allora, il prossimo appuntamento è il mio primo live a casa, in casa, gioco in casa a Roma il 21 maggio e poi ci vediamo quotidianamente ogni giorno e a breve annunceremo anche le date del tour estivo, che io ve le direi, non è che sto facendo il prezioso.
No, ma tu dici dove trovarle, che poi le cerchiamo noi.
Ma penso su Instagram prossimamente, per i primi di maggio l'annunceremo e stiamo aspettando che... finiscano le varie comunicazioni per i brani nuovi, le cose eccetera, e poi usciranno. Poi non ne ho la più pallida idea di dove andremo a finire, ma penso un po' per tutte.
Ma noi tifiamo per te, sei meraviglioso, quindi davvero di tutto cuore tanta fortuna e tanto successo perché te lo meriti, quindi Selsam, seguitelo. E io ringrazio anche i Desport per essere stati a Diamoci una mano questo sabato mattina. State con Rete 1, soprattutto state con voi stessi e state felici. Ciao.
Ciao.
Diamoci una mano con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch